really. Se io dovessi tirare le somme di quello che avete detto questa sera, e non già per riassumere le domande che voi avete rivolte, ma per risalire fino alle ragioni che vi hanno spinto a domandare, alle cause di esse domande, a che cosa c'è dentro di voi che vi fa chiedere questi tipi di domande, dovrei dire che due sono le spinte fondamentali. L'una è quella che ebbi occasione di udire da voi, non concordi sulla interpretazione ad una mia frase. Ed anche questa sera, quando vi siete soffermati di come, quale grado di evoluzione siamo giunti, se ci siamo identificati o meno con l'assoluto. Ebbene, ciò significa che voi ancora amate la cronaca. Voi ancora volete conoscere come è la realtà, ma quale realtà? La realtà più o meno di un fatto di cronaca, e non già la realtà dei principi. È difficile meditare sui principi quando l'uomo è così attento alla cronaca. Quando si dà importanza ad una frase, senza capire che importante è ciò che vuol dire questa frase, il senso che vuole esprimere. Perché quando si discute con l'intento di sapere chi ha ragione o chi ha torto, e questo ci si domanda, la discussione non può essere serena, non può essere costruttiva, perché diviene una disputa che eufemicamente possiamo definire sportiva, ma che più realmente potremmo dire battagliera. Ebbene, la discussione deve essere una serena esposizione delle proprie idee, priva di qualunque desiderio di imporre il proprio punto di vista, di aspettarsi che gli altri dentro loro stessi pensino come sono stato bravo, come è stato bravo, come ha saputo mantenere il suo punto di vista e la sua opinione di fronte alle critiche che gli sono state mosse. Perché si confonde la testardaggine con l'opinione fondata, con l'opinione intelligente. Molte volte si crede che mantenendo fino alla fine la propria opinione significhi che essa sia intelligente e fondata, e non ci si accorge che invece è semplicemente una manifestazione di testardaggine. Ebbene, nessuna difficoltà deve esservi per chi molto serenamente intesse un colloquio a riconoscere che l'altrui precisazione è stata di chiarimento. Molte volte invece si teme di perderne in prestigio nel dire avete o dai ragione. E ascoltando le critiche altrui si prendono queste critiche come fatti personali. Se volete continuare a dialogare, sia il vostro dialogo sereno come effetti lo è stato questa sera. E per questa serenità, che forse qualche pessimista potrebbe definire parvenza di serenità, noi siamo venuti. Siamo venuti per dirvi che importanti sono i principi e che quelli vanno trovati ed affermati. Così quando vi udiamo dire se noi siamo o non siamo identificati nell'assoluto, vi diciamo che questo non ha importanza e che invece è importante chiedervi perché voi sostenete l'una o l'altra tesi e perché vi soffermate su domande di questo genere. Perché amate la cronaca, qualunque sia la vostra posizione di sostenitori o di negatori. Amereste che vi dicessimo esplicitamente come stanno le cose, perché in questo modo sarebbe soddisfatta il vostro desiderio di conoscere la cronaca. Voi avete detto che la curiosità porta evoluzione, non certo questo tipo di curiosità. La curiosità di conoscere cose nuove, i principi, le leggi, non i fatti di cronaca. Ma con molto piacere invece vi dividete in due o più gruppi di fronte a semplici posizioni per poi sentirvi contenti qualora l'ipotesi da voi sostenuta risulti vera. Un altro motivo che vi ha spinto a chiedere questa sera appare dall'altro gruppo di domande che avete fatto. Vi siete chiesti chi sono e che cosa fanno e quante sono le guide degli individui. Avete chiesto delle intelligenze celesti degli spiriti elementari e perfino delle influenze in genere del libero arbitrio, per inciso. E tutte queste domande denunciano che nell'intimo vostro è ancora radicata una non esatta visione dell'insegnamento e che vostro malgrado ricercate o a priori respingete una interpretazione logica di ciò che è. Qualcuno di voi ha bisogno di sapere che esistono delle guide. Ad altri queste guide danno noia. Che noi parliamo di guide o di intelligenze celesti o di spiriti elementari non ha importanza. Parliamo, nel quadro generale che vi abbiamo dato, che ciascuno di voi vede da un suo punto di vista, non di meccanismi che girano automaticamente, ma di tassellini i quali non rientrano nella visione meccanica che taluno di voi ha e che quindi non possono essere accostati ad una ruota dentata che gira. Ed altri motivi di questo genere. Ma parliamo di questi spiriti elementari e di queste intelligenze celesti o di questi signori del karma o di queste guide spirituali. Ricordiamoci che il concetto dell'assoluto non è un concetto panteistico soprattutto, ma che tutto quanto è non significa un meccanismo, ma che in tutto quanto è ogni cosa ha un suo preciso posto, una sua precisa funzione. Posto e funzione che sono per ogni essere vivente, per ogni individualità, come per ogni essere non individualizzato, per ogni essere animato e per ogni essere non animato. Tutto è movimento, ed in questo movimento ogni cosa ha la sua funzione e la sua ragion d'essere. Quando noi diciamo forze intelligenti, che cosa vogliamo significare? Vogliamo dire forze che agiscono in una direzione mostrando una intelligenza. Certo che non dovrebbe restarvi difficile capire il concetto degli spiriti elementari o delle intelligenze celesti, cioè di quid di entità che hanno una loro funzione ed una loro azione pur non avendo una loro individualità nel quadro generale, non dovrebbe restarvi difficile capire a voi che oggi avete la fortuna di vivere in una società nella quale le macchine sembra che stiano per prendere il passo all'Homo sapiens. Non dovrebbe restarvi difficile capire qual è la funzione delle forze intelligenti a voi che amate il tipo di svago definito avveniristico. A voi che udite parlare di robot, che vedete i miracoli della tecnica, la quale si avvale essenzialmente di principi, di leggi, di sostanze, di materie del piano fisico. Ebbene, non può esservi nel cosmo, che diviene macrocosmo se considerato nell'insieme di tutti i piani di esistenza e della sua estensione, non può esservi qualcosa di simile che abbia una intelligenza che assolva precise funzioni, abbia determinati scopi, ma che non abbia una propria individualità. Voi direte, si chiama legge. Certo, ma la legge è un principio nella sua essenza. E come organo esecutivo di questa legge vi sono degli enti che noi abbiamo chiamato spiriti elementari. Cosa c'è di tanto strano e trascendentale da capire in questo concetto? Certo, se si immagina il tutto come un cieco meccanismo, non c'è posto per queste forze intelligenti. La ruota gira e macina. Certo, se si immagina tutto come un insieme di deità e di personalità che si combattono a mo' dell'antico Olimpo dei Greci, non si può concepire qualcosa che viva, che operi intelligentemente, ma che non abbia anima. Eppure invece, quando le antiche scritture narrano che Dio cacciò Adamo ed Eva dal paradiso terrestre e vi pose a guardia un angelo dalla spada fiammeggiante, narrano in simboli e dicono che cosa sono le intelligenze celesti. Voi non immaginerete certo che a guardia di verità trascendentali vi sia un angelo il quale accosta la sua spada fiammeggiante alle natiche di chi si avvicina impunemente. Voi certamente non penserete che la realtà sia con questa figurazione. Eppure un'intelligenza celeste rende occulte le verità che gli uomini potrebbero comprendere e scoprire e che potrebbero male impiegare. Ma non è una entità individuale. È una forza intelligente che agisce su piani più sottili dell'astrale e del mentale inferiore. Per questo si chiama intelligenza celeste e che impedisce alla mente dell'uomo, il quale è un individuo e non a torto fu definito re del creato, di impossessarsi di certe verità, le quali, riportate sul piano umano e male usate, distruggerebbero la società che si è andata a gran fatica costituendo. Perché tutto questo vi appare difficile a capire? Quando voi passate in un corridoio e per un semplice dispositivo elementare della vostra tecnica la porta si spalanca di fronte a voi senza che voi, come un tempo, abbiate aperta la serratura. Certo, per l'uomo del Medioevo questo sarebbe stata magia, ma voi che alla magia più non credete, ebbene, quale difficoltà avete a capire che possano esservi nel piano generale del creato e dell'emanato questi nodi? Questi transistor, queste sorta di magnetismi, queste intelligenze, forze intelligenti, che possono essere considerate centri nevralgici della vita che si va manifestando in tutto il cosmo. Chi potrebbe avere iniziato e continuato a manifestare la vita nel piano fisico? Voi dite le leggi, certo. Certo, ma ripeto, le leggi sono principi, sono cose astratte. La loro attuazione si chiama regno degli spiriti elementari, delle forze intelligenti, delle intelligenze celesti. La vita si manifesta laddove l'ambiente è adatto. Ma chi la manifesta intelligentemente? Non è certo una piccola personalità, la quale, grano a grano, mette insieme materie di una determinata natura e vi soffia la vita per animarle. No. Ma fra le innumerevoli influenze, fra le innumerevoli forze che esistono nel piano fisico, vi sono tante piccole forze intelligenti che raccolgono ed agiscono nel senso che le leggi suggeriscono ed impongono. Sono dunque organi esecutivi dei principi affermati e vigenti nei più alti piani del cosmo. E le alte individualità non possono anch'esse non divenire automi, ma canali attraverso ai quali l'assoluto pone in essere se stesso. Non possono le alte entità diventare esse stesse l'assoluto e quindi le sue leggi e quindi operare nella sua emanazione? Che cosa è una legge se non l'emanazione dell'assoluto? E chi si è identificato nell'assoluto non può diventare egli stesso legge? Non è difficile quello che noi diciamo. È difficile staccarsi da ciò che fino a questo momento abbiamo creduto e che anche al di fuori della nostra consapevolezza continua, nostro malgrado, a tenerci avvinti. Per questo noi facciamo appello alla vostra tolleranza e per questo noi vi diciamo siate pronti a perdere la vostra opinione di fronte a quella che un vostro fratello vi prospetta e che è un'opinione più logica della vostra. Se invece vi abituate a mantenervi fermi sulle vostre posizioni, anche quando dentro di voi sapete che gli altri vi dicono cose più logiche, ma vi mantenete fermi perché non volete parere sconfitti fino a che dentro di voi vi è questa sorta d'orgoglio umano, comprensibile, ma deleterio, non potrete dimenticare tutto per comprendere. E solo dimenticando tutto si può veramente comprendere. Chi può comprendere l'arte moderna se non dimentica il bagaglio che ha di conoscenze e di convinzioni dell'arte antica? Eppure, anche nell'arte moderna può esservi qualcosa da capire. Ma fino a che vi accosterete al nuovo, tenendo ben presente il vecchio e con questo raffrontandolo, non capirete il nuovo né il vecchio ne avrà giovamento. Pace a voi.
Grazie.
Con il volume e con tutti gli uomini. Ringraziate l'Altissimo per quanto vi viene detto e cercate di esserne sempre più meritevoli. Grazie a voi.